Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Quando si sente parlare di Medioevo nei dibattiti televisivi, sui giornali o a scuola, fuoriesce l'inveterato luogo comune, per la verità considerato spesso quasi assunto dogmatico, di un'epoca oscurantista e buia. L'idea che l'Europa fosse precipitata in secoli bui venne creata ad arte da intellettuali antireligiosi e accaniti anticattolici nel XVIII secolo, che, determinati ad affermare la superiorità culturale della loro epoca, la magnificano denigrando i secoli precedenti. Voltaire, per esempio, disse che un'epoca di barbarie, superstizione e ignoranza coprì la faccia della terra. Opinioni di questo tipo furono così frequenti e unanimi che fino a poco tempo fa persino i dizionari e le enciclopedie presentavano i secoli bui come un fatto storico. Scrive Stark ne La vittoria della ragione. È un pregiudizio che la storiografia settecentesca ha diffuso nella produzione letteraria, panflettistica, giornalistica e saggistica del secolo, ma i germi di questa sarcastica denuncia della decadenza dell'epoca cristiana per eccellenza hanno infestato i secoli seguenti, giungendo fino a noi. La storiografia più recente, guidata da quella Régine Pernou che è stata definita la signora Medioevo, ha sfatato questo mito negativo. E molte pubblicazioni hanno iniziato a rendere merito ad un'epoca di fioritura economica, tecnologica, scientifica, artistica e letteraria. Nella cultura comune, però, l'immagine dei secoli bui è ben lungi dal morire. La visione dominante è infatti quella che lo scrittore Umberto Eco ha trasmesso ne Il nome della rosa: superstizione, roghi, streghe, ignoranza, chiesa corrotta, eresie. Sono gli ingredienti dominanti per un mondo di intrighi che sembra più rispondere ad esigenze costruttive di un giallo che a un'ipotesi di ricostruzione storica veritiera. Così, anche a scuola, la pressoché totalità degli studenti conosce questo Medioevo da Nome della Rosa. Ciò non significa forse che anche gran parte del mondo dei professori continua a trasmettere nelle proprie lezioni una tale immagine preconfezionata? I libri di testo non sono per lo più impostati sulla stessa ipotesi interpretativa? Scrive infatti ancora Rodney Stark. Per fortuna negli ultimi anni queste opinioni sono state completamente screditate, al punto che anche alcuni dizionari ed enciclopedie hanno cominciato a considerare i secoli bui solamente un'invenzione. Sfortunatamente, però, il mito ha pervaso la nostra cultura così a fondo che la maggior parte degli studiosi continuano a dare per scontato che, come afferma Edward Gibbon, dopo la caduta di Roma ci fu il trionfo della barbarie e della religione. Al contrario, Régine Pernou, in Luci del Medioevo, sottolinea la fioritura culturale, sociale, artistica, perfino giuridica di quest'età, ricostruendo un giudizio su quegli anni attraverso le fonti di archivio spesso poco lette e studiate. A titolo esemplificativo, la maggior parte della produzione letteraria non è conosciuta e rimane allo stato di manoscritto, mentre sono ripubblicate continuamente le stesse opere. Nel campo artistico, notevole è la fioritura a cui si assiste in Europa a partire dall'XI secolo e cui si dà il nome di arte romanica. L'espressione verrà in realtà coniata nel XIX secolo per alludere al fatto che la ripresa dell'arte si realizza grazie al ricongiungimento, dopo secoli di arretratezza culturale, con la grande esperienza architettonica romana. Quindi le nuove opere artistiche sarebbero derivate da un'imitazione di quelle del passato e spesso per di più da una cattiva imitazione. Evidentemente questa convinzione risente di quella convinzione illuministica antistorica, secondo la quale l'uso della ragione sarebbe iniziato soltanto nel XVIII secolo. In Fausto Giudizio investe anche il periodo artistico gotico, che subentrerà quello romanico in gran parte dell'Europa nei secoli XIII e XIV. L'espressione gotico verrà infatti coniata sempre dagli illuministi, che vedranno un allontanamento dallo stile dell'antica Grecia e di Roma in quella che in realtà fu una straordinaria fioritura artistica. Certamente, chi affrontasse le maestose cattedrali gotiche senza ombra di pregiudizio culturale e ideologico, chi entrasse per esempio nella cattedrale di Chartres e mirasse attonito il gioco di colori creato dalle vetrate policrome, non potrebbe guardare con sospetto opere che sono tra le più potenti realizzazioni artistiche che la storia ci abbia lasciato. È pur vero, come accusano taluni storici, che per tanti secoli nel Medioevo le opere rimangono anonime, sono realizzazioni di bottega, appartengono ad una collettività e talvolta sono frutto della cooperazione di un gruppo di artigiani o di una comunità cittadina. Per tanto tempo, cioè, il valore di un'opera non è percepito tanto in relazione all'artista, bensì per il pregio tecnico, per il messaggio veicolato, per il fine che si prefigge. L'oggetto rappresentato è più importante dell'autore, così che l'attenzione si è incentrata totalmente sulla rappresentazione. Si pensi al teatro medievale, quasi del tutto anonimo, ma non per questo di scarso valore. L'anonimato, la concezione collettiva dell'opera, però, più che motivi di demerito e di scarsa considerazione artistica, sono sintomi della percezione dell'uomo medievale di appartenere ad un popolo di credenti, di un sentimento religioso che sente vivo il legame col mistero che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. La concezione organica e unitaria della cultura tipica dell'epoca si trasfonde così nelle realizzazioni artistiche che comunicano il legame profondo del particolare con il tutto, con l'ideale, con il mistero, con Cristo. Ciò che ne risulta più nettamente, scrive Régine Pernoud in Luce del Medioevo, è il carattere sintetico dell'arte medievale. Creazioni, scene, personaggi, monumenti sembrano essere sorti d'un tratto, tanto essi fremono di vita ed esprimono con forza il sentimento o l'azione che sono chiamati a rappresentare. Ogni opera in quest'epoca è a suo modo una somma, unità potente, nella quale però, sotto l'apparente fantasia, entrano in gioco moltissimi elementi, sapientemente subordinati gli uni agli altri. Basterà recarsi a Perugia ad ammirare la stupefacente fontana realizzata da Nicola e Giovanni Pisano tra il 1274 e il 1278, guardare le statue dedicate ai simboli, alle virtù teologali, ai segni zodiacali, per rendersi conto che l'opera d'arte medievale risente di questo sforzo didattico ed educativo teso a diffondere le conoscenze fondamentali e a introdurre al significato della realtà. L'uomo medievale, poi, è molto pragmatico e concreto. L'opera d'arte deriva proprio da questa esigenza utilitaristica e pratica la propria bellezza. Scrive Régine Pernoud. Contrariamente a quanto potrebbe far credere la fantasia che sembra presiedere alle sue ingegnose trovate, l'artista è lungi dall'essere libero. Ubbidisce a prescrizioni di ordine esteriore e di ordine tecnico che regolano punto per punto le tappe della sua opera. Il Medioevo ignora l'arte per l'arte, e in quest'epoca l'utilità determina tutte le creazioni. Tuttavia è proprio da questa utilità che le opere derivano la loro principale bellezza, consistente in una perfetta armonia tra l'oggetto e lo scopo per il quale esso è stato concepito. In questo senso, gli oggetti più comuni a quest'epoca ci sembrano ora rivestiti di una vera bellezza, una brocca, un paiolo, una coppa, a cui ora si riserva l'onore dei musei, non hanno spesso altro merito oltre a questo perfetto adeguamento ai bisogni ai quali rispondono. L'epoca delle cattedrali che svettano verso il cielo, della musica gregoriana e polifonica, della Divina Commedia, della Cappella degli Scrovegni di Giotto, delle storie di San Francesco nella Basilica d'Assisi, l'epoca di castelli e città turrite, questa è l'epoca medievale. Chi visitando Siena o San Gimignano, Todi o Rothenburg, o ancora le meravigliose città della Provenza, avrebbe il benché minimo dubbio a sconfessare la tradizionale definizione di Medioevo come epoca buia e oscurantista. Qualcuno obietterà però che la Rinascita è avvenuta dopo l'anno 1000. Anche questa affermazione, però, non rende merito al vero. Studi particolareggiati sui documenti d'archivio dimostrano che il fervore del 200 e del 300, secoli che per la verità appartengono a pieno titolo al Medioevo, hanno le loro radici nella società e nella cultura che si è sviluppata nei secoli dopo la caduta dell'Impero Romano. Grazie proprio a queste premesse, quella che tanta storiografia illuminista o di stampo illuministico successiva considererà età oscurantista e buia, diventerà per eccellenza epoca di culto del bello. Grandi geni come Dante e Giotto hanno illuminato con lo splendore delle loro opere un'epoca che sente profondamente l'identità tra ontologia ed estetica, che avverte che la presenza del bello pervade tutta la realtà. Questa identità è espressa mirabilmente da Dante proprio all'apertura della Cantica del Paradiso. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Dante Auctor introduce il viaggio nell'ultimo regno da lui visitato, il regno per eccellenza della bellezza, affermando che la gloria di Dio, colui che muove tutto ed è alla radice di tutto, è presente nell'universo intero, anche se il suo splendore, la sua luce, è più palese in alcuni luoghi piuttosto che in altri. E San Paolo aveva scritto nella lettera ai Colossesi: Cristo è tutto in tutti.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.